Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live, per tornare naturalmente a parlare dei risultati di questo voto, guardando naturalmente ai prossimi giorni. Ricordiamo che il 6 di ottobre, giovedì, è prevista una direzione del Partito Democratico. Scusate, buon pomeriggio e bentornato a Gianni Cuperlo.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Presidente della Fondazione PD, neoeletto parlamentare Dem. Cuperlo, allora, sono arrivati molti, molti messaggi al 342 14 26 902, continuano ad arrivare, quindi se è d'accordo io darei spazio naturalmente alla voce di iscritte, iscritti, simpatizzanti, militanti del Partito Democratico, però vorrei iniziare da un altro punto. Il 3 ottobre si celebra la giornata della memoria e dell'accoglienza, ricordando quello che accadde il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, dove persero la vita 368 persone, tra cui 83 donne e 9 bambini. Oggi c'è un interessantissimo, un drammatico pezzo di Domenico Quirico sulle pagine della Stampa. Quirico scrive: dobbiamo ammettere apertamente l'Europa spirituale, democratica, umana ha capitolato. Oggi, se fossimo onesti con noi stessi, dovremmo celebrare il giorno del respingimento, guardando naturalmente alle tante, troppe persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo. Lei come celebra questa giornata, Cuperlo?
Ma vede, io ero in Parlamento all'epoca quando l'onorevole Paolo Beni, ex presidente dell'ACI, deputato del PD, presentò la proposta di legge per istituire la giornata del 3 ottobre in memoria di quella tragedia, e ricordo il dibattito teso nell'aula, l'opposizione della destra che ci accusava di volerci pulire la coscienza con un atto praticamente simbolico, e molti tra noi intervennero. Le parole di Domenico Quirico valevano perfettamente all'epoca e purtroppo valgono anche oggi, perché in questa campagna elettorale che si è appena conclusa, ad un certo punto la storia ha fatto irruzione nella cronaca con la morte della regina Elisabetta, 70 anni di regno indiscusso del suo paese, grande commozione britannica, 4 miliardi di persone a seguire le esequie, e praticamente negli stessi giorni se n'è andata anche una creatura di 2 anni nel cuore del Mediterraneo. Le ultime parole che avrebbe pronunciato sono state: mamma, ho sete, perché da 10 giorni non c'era acqua potabile su quel barcone di 60 persone in cerca di un approdo, e l'Europa non si è mossa, ancora una volta non si è mossa. Quindi sì, ha ragione Quirico nell'atto di denuncia, e la tragedia nel dramma, il dramma nella tragedia è che 9 anni dopo ci ritroviamo alle prese con un'Europa che è sul fronte dell'accoglienza dei migranti e della gestione di quella che non è un'emergenza ma è un dato strutturale del nostro tempo, non è stata all'altezza della nostra civiltà, vorrei dire, lasciando da parte per un istante anche la sfera della politica. Detto ciò, questo non significa rimuovere il tema, anzi è giusto parlarne, è giusto interrogarsi su cosa si deve fare. Noi abbiamo probabilmente anche...
Sono curioso, lo sa, Cuperlo, di vedere oggi quanti ne parleranno di questa giornata e che cosa diranno.
Beh, se stiamo al rapporto tra le pagine dedicate alla morte della regina, quelle dedicate alla scomparsa di quella creatura, la risposta è già nel recente passato.
Certo. Cuperlo, allora, dicevo, tantissime domande sono arrivate al 342 14 26 902, no? Guardando all'esito di questo voto, guardando soprattutto alle prossime giornate, iniziare da giovedì, visto che è prevista una direzione del Partito Democratico, di fatto la fase congressuale si è già aperta. Allora io darei subito spazio ai messaggi dei nostri ascoltatori. Iniziamo da Giovanni, che le scrive: caro Cuperlo, Letta ha indicato una strada chiara da seguire per rimettere tutto in discussione. Sono iscritta al Partito Democratico da sempre e credo ci sia la necessità di un dibattito vero, senza sconti e soprattutto trasparente. Non sarebbe il caso che il primo passaggio di questo percorso, la direzione di giovedì prossimo, sia alla luce del sole, cioè trasmesso in diretta? Aiuterebbe noi militanti a capire cosa vogliamo essere e quali sono le reali posizioni in campo. Non c'è molto tempo, purtroppo. Buon lavoro, Giovanni. Mi dia risposte compatibilmente, naturalmente, con il contenuto della domanda, abbastanza veloce, perché abbiamo veramente tante domande. Cuperlo, prego.
Qui è facile, sì, sono totalmente d'accordo con Giovanni. Mi auguro che la direzione di giovedì venga trasmessa integralmente in streaming. È giusto che ci sia la massima trasparenza, come dice lui, e la consapevolezza della qualità della nostra discussione.
Perfetto, va bene. Allora, secondo me il Partito Democratico ha perso la grande occasione di aprirsi, rinnovarsi e ridefinirsi quando si è interrotta l'esperienza di Piazza Grande e si è arrivati alle dimissioni di Zingaretti per i giochi correntizi di spartizione del potere sia interno che nel nascente governo Draghi, scrive Diego Bonfiglioli. Il nostro popolo si era espresso con le primarie con 1.600.000 persone che avevano chiesto apertura, rinnovamento, stop ai capi bastone, discontinuità con la stagione renziana ed il PD in un anno è arrivato al 23% alle europee e ha aumentato le tessere. A Bologna in quel periodo abbiamo avuto le sardine, un movimento di popolo che stava raccogliendo la nostra apertura e ci ha spinti dal basso a vincere contro una Lega che sembrava invincibile. Fuori c'è tanta gente che starebbe con noi se vedesse un cambiamento vero e non di facciata. Cosa risponde a Diego Cuberlo?
Rispondo che io ho sostenuto Nicola Zingaretti nella sua rincorsa alla segreteria del PD e durante tutti i mesi del suo mandato, e durante quel periodo mi fa piacere che Diego rammenti le sardine, era il 14 novembre del 2019, era un giovedì sera quando le sardine debuttano sul crescentone di Piazza Maggiore. Lo ricordo perfettamente perché il giorno successivo, il 15 novembre, venerdì fino al 17 la domenica, noi organizzammo, io ci lavorai per molti mesi, forse se lo ricorda anche lei Cristiano, 3 giornate a Bologna a Palazzo Renzo su tutta un'altra storia, che era un modo di dare gambe a quel percorso di Piazza Grande. Aspettavamo 600-700 militanti, segretari di circolo, arrivavano 4.000 persone, compagni, amici, a discutere con interlocutori esterni, dai vertici delle forze sindacali, di Confindustria, intellettuali, il mondo cattolico, il terzo settore. Fu davvero una prova di apertura. Il giorno successivo, cioè lunedì, dopo le 3 giornate di Bologna, una parte del gruppo dirigente del PD scelse rapidamente di archiviare quella pagina e quell'esperienza. Fu un errore serio, grave, che poi condusse agli eventi successivi e fino alla nascita dell'ultimo governo e alle dimissioni del segretario. Dimissioni però con la stessa sincerità con cui ho appena detto che l'ho sostenuto nella sua rincorsa alla segreteria e poi nel suo mandato, dimissioni che io ancora non ho compreso, nel senso che Nicola si è dimesso con un tweet, un messaggio su Facebook, non è più stata fatta una discussione in un organismo dirigente sulle cause, le radici vere e profonde di quella discussione, il che ci riporta alla domanda di Giovanni e alla necessità di un dibattito questa volta davvero aperto, trasparente, pubblico, dove ciascuno si assume le sue responsabilità, perché il tema del PD in questo momento, dopo la sconfitta che abbiamo subito, non è l'alleanza tra Conte o Calenda, ma è l'identità di questa forza, chi siamo e chi vogliamo rappresentare.
Le scrive Massimo Ingiaimo al 342 14 26 902. Vorrei chiedere a Cuperlo, nel 2019 lei ha organizzato una 3 giorni a Bologna, tutta un'altra storia. Sembrava che il metodo fosse quello che ora si invoca, cioè chiamare pezzi di società e mettersi in ascolto per essere più in linea con le esigenze del paese e del nostro elettorato, ma il partito non sembra che abbia raccolto come doveva. Nel 2020 ha scritto un documento Radicalità per ricostruire, regalando al partito una base di discussione per ripartire. Oggi pensa si possa ripartire da lì. Il partito, dopo il risultato elettorale, avrà l'umiltà per riconoscere che lei aveva indicato la strada giusta, oppure il tutti contro tutti renderà ancora una volta impossibile entrare nel merito e si farà prevalere la logica dei numeri? In parte ha risposto, Cuperlo, prego.
Sì, per una volta ho anticipato la domanda di Massimo Ingiaimo e ho risposto prima di sentirla. Sulla seconda parte naturalmente sono d'accordo, il tentativo di quel documento era proprio dare una mano a un partito in una fase di passaggio dove il tema dell'identità è stato più volte evocato ma in fondo sempre posticipato. Oggi quella discussione la dobbiamo fare in una condizione, in un contesto più difficile ovviamente, perché abbiamo subito una sconfitta severa, per certi versi potremmo definirla anche storica. A me è capitato di dire, l'ho ripetuto ancora qualche giorno fa, che un partito deve essere all'altezza delle vittorie, ma deve essere anche all'altezza delle sconfitte, soprattutto se pesanti e severe come questa, perché anche nelle sconfitte c'è qualcosa di solenne, persino di epico, e bisogna che la prima reazione ad una sconfitta di questo genere sia avere rispetto verso la comunità che comunque ci ha creduto, si è mobilitata, si è impegnata in questa campagna elettorale, ha fatto i tavolini ai mercati la mattina, pur sapendo che la corsa era tutta in salita. E la seconda necessità che abbiamo, prima ancora di affrontare le dinamiche di un congresso, è quella di attrezzare un'opposizione, perché ecco, non rimuoviamolo questo aspetto. Si è votato, gli italiani hanno scelto almeno una parte, quelli che hanno votato, e tra poche settimane si insedierà il governo più a destra della storia repubblicana. E di fronte a questo, che è sì un fatto altrettanto storico, io penso che il nostro dovere politico, morale persino, è attrezzare un'opposizione che viva contestualmente dentro le aule parlamentari, perché è chiaro che è nel Parlamento che l'opposizione fa sentire la sua voce istituzionale, ma contemporaneamente nel Paese, e dobbiamo ricostruire questo percorso sfruttando a fondo anche il consenso di quei 5 milioni e 300 mila italiani che ci hanno comunque dato fiducia. Poi avrà ragione Alessandra Ghislevi, l'ha scritto ieri sulla stampa, che almeno un terzo di questi voti ci è stato dato turandosi il naso. Può darsi, sicuramente una parte è accaduta, lo sappiamo, lo incrociamo, ce l'hanno detto anche nella campagna elettorale, ma è una ragione in più per non guardarsi la punta dei piedi e rimettersi in piedi rapidamente.
Cuperlo, poi naturalmente ci sono diversi messaggi di militanti, di iscritti, di simpatizzanti molto arrabbiati con il Partito Democratico. Allora le leggo il messaggio di Saverio Mecca: la cooptazione del gruppo dirigente centrale del partito, che è il vero punto debole, ha seguito criteri che forse è meglio non approfondire. Il risultato è un gruppo dirigente conformista, scollato dalla realtà e dal partito nei territori, che si autosostiene e si protegge, ma che non dialoga con le tante intelligenze, competenze ed esperienze interne ed esterne al partito. E poi ancora il messaggio di Vincenza Tondini: finitela di autoflagellarvi, prima di tutto cercate di capire senza drammi i problemi non risolti del Partito Democratico, e se è possibile attuale l'alternanza uomo-donna. Ora tocca a una donna dirigere il PD, Bonaccini faccia il presidente di regione, a voi maschi il potere non basta mai. Prego, Cuperlo.
Ma guardi, a noi maschi il potere non basta mai, non lo so, 5 anni fa a me venne offerto un collegio sicuro in quel di Sassuolo, cuore dell'Emilia Romagna, modenese, e restituì serenamente quel collegio dicendo: non ho nessun rapporto e legame con quella terra, candidato è uno di quel posto, uomo o donna che sia. Poi credo che le generalizzazioni non aiutano mai, e quindi ognuno si assume le sue responsabilità, io per parte mia ovviamente sì, mi assumo le mie. Noi abbiamo in queste elezioni perso 800.000 voti rispetto alle elezioni del 2018, anche in ragione del calo dei votanti. Il Movimento 5 Stelle ha perso 6 milioni di voti, la Lega ha perso 3 milioni di voti. L'ho appena ricordato anch'io, quel 19% che ci ha votato in parte esprime delle critiche severe e a mio avviso anche profondamente motivate, perché poi alla fine la ragione, una delle ragioni di questo risultato, di questo esito, è nel fatto che noi abbiamo vinto le elezioni politiche l'ultima volta nel 2006. Sono passati 16 anni e però per oltre 10 di questi 16 anni, pur non avendo il consenso popolare delle urne o il mandato popolare che viene espresso dalle urne, noi siamo stati al governo comunque, e sempre per ragioni legittime, una volta per evitare la bancarotta finanziaria del paese, una volta per evitare i pieni poteri a Salvini, una terza volta per completare le vaccinazioni e la gestione corretta dei fondi europei del PNRR. Ma il risultato è che un pezzo della società italiana alla quale ci rivolgevamo e che avremmo dovuto promuovere, tutelare, emancipare, vedere, ha pensato che lo stare al governo da mezzo, da strumento, fosse divenuto il fine ultimo. Allora, se adesso riteniamo, lo dico in amicizia a questa nostra ascoltatrice, che tutto si risolva nell'indicare, a prescindere, avrebbe detto il genio napoletano, diciamo, dal merito, dell'identità, di chi sei, di qual è la tua cultura politica, la tua visione del paese, del dopo, del tempo storico che viviamo, partire soltanto dal profilo di chi dovrà dirigere, boh, forse non so, non ci siamo. Ieri pomeriggio ho seguito il programma dell'Annunziata, non so se l'ha visto, ma c'era un tavolo con 4 bravissimi commentatori, Giulio, Orsina, Mieli e Giannini, e mi ha colpito molto il passaggio finale di Paolo Mieli, che ha detto, a domanda specifica di Lucia Annunziata, se siamo a Monaco, e ha risposto: no, siamo oltre Monaco, siamo nell'interregno che va dal settembre del 39 al maggio del 40, la guerra è scoppiata, ma come la percezione che ancora si possa arginare, mentre la tragedia incombe. Ecco, Papa Francesco dice che la terza guerra mondiale è già esplosa, e allora noi dobbiamo avere la capacità, dopo questo risultato così, così triste per noi e così difficile da affrontare, anche avere la capacità di alzare lo sguardo e di interpretare anche lo spirito del tempo e lo sguardo sul mondo che richiede un grande partito progressista della sinistra, riformatore, e se facciamo questa discussione in modo serio, aprendoci, perché ha ragione il primo degli ascoltatori che lei mi ha fatto ascoltare la domanda, molto di buono c'è fuori da noi, se faremo questo allora potremo avere le carte in regola per recuperare il terreno perduto, ma la scelta del sentiero da imboccare è quella decisiva.
Allora, le scrive Cooper, lo Girolamo De Vincentis, al 342 14 26 902, che vorrebbe sapere da lei una cosa in particolare per quanto riguarda la questione fisco. Scrive, dobbiamo essere più coraggiosi nella sua ristrutturazione in modo che il peso fiscale si alleggerisca sui meno abbienti e gravi di più sui più ricchi. La patrimoniale deve essere un tabù. Mi piacerebbe che dopo Gianni Cooperlo altri dirigenti si esprimessero. Trovo che una presa di posizione chiara sul fisco sia dirimente. Cooperlo.
Sì, sì, sono completamente d'accordo. Continuiamo ad avere oltre 100 miliardi di evasione fiscale all'anno. Come spiega da anni Enzo Visco, possediamo tutte le strumentazioni, anche tecnologiche, per andare a colpire quelle sacche di resistenza e di renitenza a un fisco progressivo. Noi non abbiamo introdotto una vera e propria patrimoniale nel programma della nostra campagna elettorale, ma Enrico Letta giustamente ha posto il tema di una revisione della tassa di successione. Abbiamo in Italia la franchigia più alta dell'Europa, 1 milione di euro per la discendenza in linea diretta e l'aliquota più bassa, il 4%. Noi abbiamo avanzato una proposta che prevedeva che ad essere, tra virgolette, diciamo, sottoposti ad una maggiore pressione da questo punto di vista fossero i patrimoni oltre i 5 milioni di euro, voleva dire lo 0,02% della popolazione italiana, che non avrebbero risentito certo di quell'intervento che poteva essere dirottato verso politiche di promozione sociale e di diritto allo studio. Per aver avanzato questa proposta assolutamente compatibile con la legislazione dei grandi paesi dell'Europa, siamo stati accusati di volere appesantire, impoverire la classe media del paese. È come se ci fosse un pregiudizio ostinato, duro a morire. Io penso che dobbiamo intervenire sulla rimodulazione delle aliquote IRPEF, sulla tassazione dei grandi patrimoni, delle rendite, e che ci debba essere da questo punto di vista la volontà di superare alcuni vecchi tabù. Naturalmente quest'opera oggi la faremo dall'opposizione, il che potrebbe renderla sicuramente, anzi la renderà più ardua e difficile in questa legislatura, ma ci potrebbe anche riconsegnare una maggiore autonomia e libertà di pensiero e di iniziativa.
Scrive Antonio Bazzoni da Genova, un messaggio così brevissimo, forse qualche anno senza governare ci farà bene, forse. Senta Cooperlo, siamo in chiusura, intanto le chiedo che cosa si aspetta da questa direzione giovedì prossimo.
Intanto sono d'accordo col fatto che forse qualche anno l'opposizione può persino farci bene, non appaia un'eresia per un esponente di un partito politico che deve fare della sfida del governo la sua una delle sue ragioni d'essere, però noi abbiamo bisogno anche di ricostruire, ripeto, un'identità solida di un partito che ha spezzato un legame di fiducia con una parte del suo insediamento, del suo mondo di riferimento, e io poi lo penso da tanti anni, ormai siamo una certa memoria e anzianità, e gli elettori di sinistra sono tendenzialmente molto esigenti. Tu puoi sbagliare, compiere degli errori, e se lo spieghi e li riconosci, gli elettori della sinistra lo capiscono e ti criticano, però poi sono anche capaci di comprendere la necessità di superare quegli errori. Quello che non perdonano è se non li vedi più, insomma, se si spezza un legame di fiducia, e noi dobbiamo ricostruire questo, anche questo legame. E da questo punto di vista mi aspetto dalla direzione un confronto che avvii un percorso congressuale, ripeto, di grande trasparenza, ma anche di grande sincerità tra di noi. Se tutto questo dovesse risolversi in un ennesimo accordo di vertice tra capi corrente o capi bastone o notabili locali, territoriali, io penso che sciuperemo anche il dramma che abbiamo appena vissuto, cioè la difficoltà che sempre viene determinata e innescata da una sconfitta. Forse questo è davvero il momento di voltare pagina, ma non si parte dalla coda, non si parte dal tetto, non si parte dalla fine, da un nome risolutivo, non è questa la logica. Bisogna ricostruire e scavare fondamenta profonde e solide, da lì l'edificio, e dopo l'edificio si monta il tetto.
E allora, noi siamo giunti al termine di questo filo diretto, Gianni Cooper, chiamiamolo così. Io mi scuso naturalmente con tutte e tutti coloro a cui non siamo riusciti a dare voce, no? Perché erano tantissime le domande che sono arrivate al 342.
Beh, però li salutiamo.
Sì, assolutamente.
E gli diciamo che si riparte, che serve anche l'orgoglio di ripartire e di rimettersi in piedi.
E che comunque Radio Immagine allora a disposizione, 342 14 26 902 è un numero sempre acceso, sempre aperto, in grado di raccogliere le domande di chiunque, domande che poi gireremo naturalmente a voi, a tutti gli ospiti che nei prossimi giorni ci raggiungeranno. Gianni Cooperlo, grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, ciao.